Benvenuti a questo secondo Science Café, questa sera è il 9 di giugno e questa sera parleremo di parole a segno, le lingue dei sordi. È un caffè scientifico un po' particolare, il tema è molto delicato e abbiamo deciso di affrontarlo nel nome della diversità, quindi di utilizzare questo termine al plurale, quello delle lingue. Infatti vedrete che questa sera si alterneranno varie tipologie di comunicazione, vari strumenti e vari canali. Vi do subito alcune informazioni di servizio prima ancora di dirvi quello che sta succedendo alla mia destra. Sono le informazioni che diamo sempre. La prima è quella della lingua. Voi sapete, se già avete frequentato i caffè scientifici, che esiste una lingua prevalente, poi ognuno si può comunque esprimere nella sua lingua, o meglio nella lingua che ritiene essere la propria, quella che lo identifica meglio. Questa sera abbiamo una lingua che generalmente non viene utilizzata, che è quella dei segni. Alla mia destra c'è Jenny Conte, che sta interpretariando tutto quello che noi diciamo e andremo a dire in LIS, nella lingua italiana dei segni, e se qualcuno di voi avrà voglia e piacere di intervenire nella nostra discussione, nella nostra conversazione, qualora segnasse, verrà viceversa tradotto in voce. Un piccolo sacrificio che chiediamo questa sera per venire incontro alle esigenze di traduzione è quello di rallentare un po' i ritmi che abbiamo generalmente nei nostri Science Café, vale a dire che ci daremo delle porzioni cronologicamente abbastanza distinte. In un primo momento chiederemo alle nostre esperte di darci alcuni input sulle tematiche che vogliamo affrontare e poi abbiamo circoscritto un momento di discussione, mentre di solito si può intervenire liberamente. Ciò non toglie che se ci fosse qualche urgenza per comunicare, per intervenire anche durante questa prima parte in cui si esprimeranno le nostre esperte, fatemi un cenno con la mano e vediamo di organizzarci. L'importante è che siate sempre visibili alla nostra traduttrice, di modo che possa in caso vedervi e tradurre in voce quello che dite, e l'importante è che lei rimanga appunto sempre visibile da voi. Ragion per cui, se foste in qualche posizione dove non riuscite a vederla per bene, spostatevi, qui ci sono ancora alcuni posti liberi. Le altre cose che vorrei dirvi sono le seguenti. Alle 22 chiuderemo la serata. Ciò non significa che vi cacciamo dalla terrazza, al contrario, la brezza è così gradevole che vi invitiamo a rimanere fino a mezzanotte, il bar rimane aperto fino a quell'ora e avremo della musica dei nostri ospiti artisti musicali. Il bar, come vi dicevo, è aperto, trovate il listino prezzi sui tavoli e sempre fino alle 22 c'è questa opzione per cui pagate una bevanda sola e ne avete due, quindi se siete in compagnia o siete particolarmente assetati, questa è un'altra possibilità. Che la serata è videoregistrata già ve l'ho comunicato, peraltro vi annuncio già adesso, lo ripeterò alla fine, una sintesi di questa serata verrà mandata in onda sulle frequenze di Radio Tandem, che sono 98.400 in FM, sabato mattina alle 11.45, quindi per chi abita a Bolzano è una possibilità per riascoltare una sintesi di quello che questa sera si andrà a dire. Abbiamo qui davanti Rudy che ci sta già disegnando qualcosa, illustrerà tutta la serata, alla fine vedremo quale opere avrà messo a punto. Inoltre vi ricordo che sui vostri tavolini ci sono questi cartoncini rosa. Ecco, se li compilate col vostro nome, il vostro indirizzo email, potrete essere d'ora in avanti aggiornati su tutte quelle che sono le iniziative che vengono organizzate in terrazza, ma non solo, in tutta la torre ed anche in EURAC, e se barrate anche la casella potete ricevere gratuitamente in abbonamento la nostra rivista. Questo per quanto riguarda le informazioni di servizio. Adesso veniamo al tema della serata, le lingue dei sordi. Abbiamo, come vi anticipavo prima, scelto questo sostantivo al plurale proprio per comunicare già da subito l'idea che siamo aperti a più ipotesi. E la prima che vi vogliamo presentare è forse l'ipotesi, la via di comunicazione più immediata, perché non necessita di nessuna preformazione, di nessuna preparazione per poterla comprendere, perché passa direttamente per le vie dell'emotività. Abbiamo un artista, Antonio Pellegrino, che è accompagnato da Allende, che è un musicista, e che questa sera ci aiuteranno a spezzettare la serata in vari momenti con delle loro performance artistiche. Quindi io lascerei subito la scena ad Antonio Pellegrino per questa prima parte. Peraltro non seguirà alcun commento perché abbiamo pensato che fosse più opportuno eventualmente rispondere a vostre eventuali richieste alla fine del tutto. Semplicemente quindi godetevi questi 10 minuti di apertura e poi incominceremo con la discussione più scientifica.
Ti accarezzo e poi ti cullerò per farti addormentare e ti canterò canzoni di forti emozioni quando fuori tuona il temporale e sempre ti sussurro quelle dolci parole che so ti fanno stare bene. Sarà un amore diverso, grande come l'universo, che il tempo non potrà toccare. farò una casa di carta su un'isola deserta dove il vento verrà a giocare. È una finestra sempre aperta per chi sa volare, che da noi possa arrivare a riposare. E ho braccio a fuoco e larghe spalle per poterti meglio abbracciare. E se fa freddo la notte col mio corpo ti potrai scaldare. E dopo ore e ore e ore d'amore sul mio petto ti farò dormire. E sognerai di ballare tempo col mio cuore. E il sole ti verrà a svegliare. Sarà un amore diverso, grande come l'universo, che il tempo non potrà toccare. Piccole cose da riscaldare, grandi aquiloni da far volare. E sarà sempre un nuovo gioco per tenere acceso il fuoco nel lungo tempo da venire. Piccole pietre da trasportare e da sentire per ritornare.
Questa sera i nostri ospiti sono la dottoressa Francesca Bonfioli, che è un medico torino-laringoiatra che lavora al centro impianti cocleari di Rovereto, che è diretto dal professor Beltrame. E l'altra nostra esperta è Elisa Danese, che è linguista, ricercatrice all'Università Ca' Foscari di Venezia e ricercatrice dell'Istituto di Comunicazione Specialistica e Plurilinguismo dell'EURAC. Grazie per essere qui. Io partirei facendo piazza pulita di un piccolo dubbio che forse soprattutto gli udenti che non sono mai entrati in contatto con sordi si pongono, talvolta anche per eccessiva delicatezza oppure per quello che si chiama il voler essere politically correct. Si parla di sordi, si parla di non udenti, si parla di audiolesi. Chiederei ad entrambi una definizione molto sintetica su chi è un sordo, che cosa lo definisce tale? Dottoressa Bonfioli?
La mia definizione non può che essere tecnica, già che questo devo fare qua stasera. Il sordo è colui che ha una finestra chiusa in sede di orecchio e non ha, a seconda della gravità della sordità, la possibilità di far entrare i suoni, farli arrivare alla corteccia uditiva. Quindi interpretiamo subito l'orecchio come una porta. La sede della sordità non è tanto l'orecchio, che è semplicemente una porta che fa entrare o no i suoni, ma inneschiamo questo concetto importantissimo, cioè che l'orecchio li fa entrare, ma è il cervello che li trasforma in parole, in concetti, in idee. Quindi il sordo è colui che per un motivo qualsiasi ha la porta un pochino chiusa e quindi non può sfruttare appieno la corteccia uditiva in senso puramente di percezione dei suoni. Tutto il resto naturalmente è perfettamente. Quindi la differenza rispetto a un udente è che può avere gradi diversi di incapacità di sentire ciò che viene detto, ciò che viene espresso dall'ambiente anche in termini di rumori ambientali. Dividiamo anche un altro capitolo subito molto importante tra i sordi cosiddetti preverbali, cioè coloro che sono diventati sordi o addirittura prima della nascita o entro i 18 mesi di età, e cioè piccoli che non hanno mai sentito e quindi non sviluppano il linguaggio in modo normale, e coloro che diventano invece sordi in epoca post-verbale, per esempio io che ho parlato fino adesso a 50 anni e improvvisamente divento sorda, e quindi conoscono già che cos'è il linguaggio, sanno parlare, hanno memoria uditiva, ma improvvisamente la porta si chiude e non fa più entrare i suoni.
Lisa Danese?
Concordo con la sua opinione dal punto di vista tecnico. Per quanto riguarda il punto di vista culturale, il sordo si identifica come tale nel momento in cui usa la lingua dei segni, perché una persona sorda si sente parte di una comunità che non è quella degli udenti, ma è quella delle persone sorde, che trova nella lingua dei segni l'elemento più identificativo. Sappiamo benissimo che usare una determinata lingua vuol dire appartenere a una comunità. Chi abita in Alto Adige è pienamente cosciente di questa realtà. Per cui una persona sorda è chi riconosce la sua disabilità, la accetta e si identifica in questa comunità e decide di usare la lingua dei segni.
Quindi un elemento culturale che si aggiunge a quello fisico. Sì. Dottoressa Bonfioli, come viene diagnosticata la sordità nei bambini? Quando e attraverso quali strumenti?
Ci sono due vie sostanzialmente, una che sta nascendo adesso un po' ovunque nei vari ospedali del mondo è quella di fare dei test e screening alla nascita a tappeto a tutti coloro che nascono e determinare subito con dei test abbastanza rapidi e piuttosto facili se c'è una capacità uditiva normale oppure no. Questo non richiede alcuno sforzo se non quello organizzativo di sottoporre tutti i bambini a questi test. Altrimenti c'è invece un percorso clinico che è quello di avere un bambino anche di pochi mesi e saper riconoscere, generalmente lo fa benissimo la mamma e altrimenti ne è deputato il pediatra o l'otorino che lo segue, il cambiamento da quello che è lo sviluppo uditivo e del linguaggio normale e quindi percepire che c'è qualche cosa che non va. La diagnosi di sordità può essere quindi fatta a tutte le età, anche il primo giorno di vita. Ci sono degli esami che si chiamano obiettivi, e cioè si fanno a una persona, a un piccolino che non collabora, non sono né dolorosi né pericolosi e non richiedono la collaborazione, e esami invece di comportamento nei riguardi del suono, dove è richiesta l'osservazione del bambino e la valutazione di come si comporta nei confronti del suono. Mi spiego meglio. Non andremo a cercare soltanto il fatto che non sviluppi il linguaggio. Un bambino di 12 mesi normalmente dice almeno tre paroline, mamma, papà e pappa, e via via intorno ai 2 anni inizia a formare una frase con un soggetto, un verbo. Un sordo naturalmente questo non lo farà, ma già da prima, dai mesi precedenti, noi ci accorgiamo nel comportamento una risposta ai suoni alterata e lì inneschiamo tutta una serie di esami che, ripeto, possono essere fatti anche in un bambino di un giorno di età.
Nel momento in cui viene accertata la sordità del bambino, il primo intervento naturalmente è quello del pediatra, come diceva, cioè il primo referente naturale è quello del pediatra. Come si opera? Quanto tempo trascorre dal momento della diagnosi e cosa generalmente succede in una famiglia che non abbia trascorsi di sordità, quindi dove i genitori per esempio siano udenti, oppure come si differenzia il comportamento delle due famiglie?
Dunque, intanto l'epoca ideale della diagnosi dovrebbe essere entro l'anno di vita, possibilmente intorno ai 6 mesi. Questa talvolta è un'utopia, perché se non ci sono screening neonatali o non c'è un pediatra particolarmente attento, si può arrivare alla diagnosi, ahimè, anche intorno ai 2-3 anni. Questo al giorno d'oggi diventa sempre più lontano e riusciamo ad ottenere delle diagnosi entro l'anno di vita. A questo punto noi abbiamo un compito duplice, che è quello di capire perché, cioè fare una diagnosi eziologica, distinguere qual è la malattia che ha provocato la sordità, ce ne sono naturalmente infinite, e quantificarla, perché sordo non è un'entità unica, ci sono 1000 sfaccettature. Il deficit uditivo può essere lieve, medio, grave, profondo, e a seconda di quant'è l'entità della perdita cambia anche l'approccio terapeutico. Generalmente in un piccolino di pochi mesi si comincia con una protesizzazione acustica, e cioè si mette già a pochi mesi di età una protesi acustica che amplifica i suoni e che reca nell'orecchio del bambino i suoni amplificati, aumentati in volume. E poi intorno all'anno di età, se è accertata la sordità e anche le cause, si può direttamente passare, per esempio nel caso dell'unità operativa di Rovereto, all'impianto cocleare, che è proprio il trattamento principe per le sordità, parliamo gravi e profonde. Viceversa, le sordità lievi e medie proseguono il loro iter riabilitativo con la protesi acustica. A questo si associa il trattamento logopedico che aiuta il bambino a usare appieno il nuovo canale uditivo.
Senta, dottoressa Bonfioli, nel momento in cui si ha questa diagnosi, il bambino è troppo piccolo, quindi la famosa autodeterminazione del paziente, che peraltro sarà anche uno degli argomenti che tratteremo in una delle prossime serate, è da escludere, perché il neonato non può essere coinvolto in questo processo decisionale. Come reagiscono generalmente i genitori?
La grande differenza nella possibilità che abbiamo è quella se la famiglia è udente o no. Se la famiglia non è udente, la sordità non è vista come una deviazione dalla propria natura. Se la famiglia invece è udente, la strenua ricerca dei genitori è quella di riportare il bambino nei canali conosciuti, e cioè del mondo degli udenti. Questa è l'unica differenza, che fa sì che alcuni scelgano di segnare a vita e altri scelgano l'impianto cocleare. Ecco. Ed è una decisione che noi dobbiamo rispettare in tutti e due i sensi. È chiaro che una famiglia di udenti con un bambino sordo desidererà che il bambino senta, e quindi si pone in condizione di amplificarlo da prima, e poi affronta l'idea dell'impianto cocleare con gioia e con aspettative, cioè lo considera un vantaggio.
Anche con un po' di timore comunque.
Certamente,
per un intervento.
Perché è un'operazione chirurgica e vieppiù è un, come lo chiamo io, un pezzo di ferro in testa nel bambino, perché è uno strumento, chiaramente un orecchio artificiale, che consta di due parti, una rimane esternamente, somiglia a una protesi acustica, e l'altra viene proprio infilata nella coclea. Quindi è chiaro che nessuna mamma porta un bambino di 12 mesi volentieri ad operarsi, però se ciò che noi ci aspettiamo è quello di avere un bambino poi che impara a parlare normalmente, è un sacrificio che, pur sofferto, si fa volentieri, insomma.
Lei ha già iniziato a spiegare come funziona e come si compone l'impianto. Volevo prima sentire Elisa Danese e sentire da lei come la comunità dei sordi, e quindi una piccola comunità come potrebbe essere quella di una famiglia, reagisce ad un nuovo arrivo, ad un nuovo nato che è sordo. Si ha questa sensazione di disabilità, oppure, come diceva la dottoressa, si ha questa sensazione di linearità tutto sommato?
Concordo ancora una volta con la divisione, se i genitori sono udenti o se i genitori sono sordi.
Sì, intendevo in caso di una famiglia dove ci fosse uno o entrambi i genitori già sordi. Si ha un approccio diverso rispetto a questa diagnosi medica, comunque,
sì,
che viene accertata inevitabilmente tramite, sì, esami medici?
Decisamente sì, perché si vede nella lingua dei segni il canale diretto e la piena accessibilità alle informazioni. Nel senso, se avendo il canale uditivo danneggiato, la vista rimane rimane l'unico canale intatto attraverso cui può arrivare una lingua, attraverso cui il bambino può conoscere il mondo, può avere informazioni, e quindi è naturale per la mamma, per il papà, comunicare con questo pargoletto in lingua dei segni, perché a parte che è anche la loro lingua, probabilmente è anche la loro lingua naturale. Però probabilmente, non so, se qualche sordo vorrebbe intervenire e dire dire la sua esperienza, magari potrebbe esserci d'aiuto per capire meglio.
Del resto mi viene da pensare che la prima comunicazione madre-figlio si muove comunque attraverso la gestualità. Allora mi viene a chiedere cosa rende la differenza, cioè come viene codificata, quando è stata codificata la lingua dei segni.
Allora, si dice che...
Innanzitutto togliamo un dubbio globale, che è quello che è il fatto che la lingua dei segni non sia l'esperanto.
Sì. No, assolutamente, ecco. No. La lingua dei segni non è universale. Non è universale, ok? Quindi come ogni paese ha la propria lingua nazionale, lingua verbale nazionale... ci sarà anche la lingua dei segni nazionale. Quindi in Italia abbiamo la lingua dei segni nazionale, la lingua dei segni italiana nazionale, in Francia la lingua dei segni francese, e via dicendo, insomma. E all'interno, come le lingue verbali, anche le lingue dei segni hanno le proprie varianti. Varianti regionali, varianti dialettali e varianti anche cittadine.
Quando sono state codificate le prime lingue?
Allora, la prima lingua dei segni è stata sistematizzata intorno al 1755 con l'abate de Lepé in Francia, che ha capito che i sordi comunicavano tra loro attraverso dei gesti che non usavano però con lui, e ha pensato di utilizzare questi gesti con l'aggiunta di altri corrispondenti agli elementi funzionali del francese per insegnare loro, per insegnare agli allievi sordi la lingua verbale, la lingua francese. Questo è stato l'inizio. Poi Delepé ha istituito la prima scuola pubblica per sordi, il suo allievo l'ha trasformato in istituto nazionale per sordi, e dopo circa mezzo secolo un americano, Thomas Galaudet, arrivò in Francia, curioso di questo nuovo metodo, per impararlo. Dopo un anno si ritrasferì in America conscio della ricchezza che aveva acquisito, ritornò in America e iniziò a utilizzare questo metodo con i suoi allievi sordi. Il linguaggio iniziò a mischiarsi ai gesti che utilizzavano i sordi, e nacque col tempo la lingua dei segni americana. Thomas Galaudet, anzi no, il figlio di Galaudet, fondò il college, che poi si trasformò nella Galaudet University, ed è l'unica università al mondo che fa didattica in lingua dei segni. Quindi i sordi sono molto orgogliosi di questa università. Però dal punto di vista linguistico, ho iniziato a studiare la lingua dei segni solamente con un linguista, Stokoe, intorno agli anni 50 del secolo scorso, quando iniziò a capire che questi gesti che usavano i sordi non erano gesti scoordinati, ma utilizzavano delle precise regole. Iniziò a studiarli e capì che i segni erano governati da una grammatica complessa al pari delle lingue verbali. Da lì iniziò lo studio sistematico della lingua dei segni. 20 anni dopo, finalmente anche in Italia, con Virginia Volterra al CNR di Roma, si inizia a parlare di lingua dei segni in maniera linguistica, fino ad arrivare ai tempi nostri.
Peraltro, una piccola segnalazione magari per un consiglio di lettura: la Galaudet University, o meglio esperienze che sono vissute in questa università, sono al centro di uno dei capitoli di un libro che Lisa Danese mi ha consigliato, che è Vedere voci, di Oliver Sacks, il neurologo, che peraltro è piacevolissimo da leggere, quindi magari per chi volesse poi approfondire un po' la tematica è senz'altro una lettura che si può volentieri consigliare. Va bene, fermiamoci ancora un momento prima di tornare sulla lingua dei segni. Quando invece, proprio nella storia, si è incominciato a pensare di intervenire con degli strumenti messi a punto dall'uomo per superare questa problematica del non sentire, della sordità?
Per quel che riguarda le protesi acustiche, intorno agli anni 30.
XX secolo.
Sì. Sono degli strumenti abbastanza grossolani da un punto di vista tecnico, perché a parte le protesi digitali che sono raffinate, nuove, sempre migliori, però l'idea di amplificare acusticamente un suono non è un'idea così incredibilmente difficile da capire. Ciò che invece è veramente molto particolare è l'idea di ottenere una percezione uditiva tramite una stimolazione elettrica, che è quello che fa l'impianto cocleare. A questo andiamo indietro addirittura nell'Ottocento, dove si notava che nel passaggio di un campo elettromagnetico la persona che camminava attraverso questo campo otteneva talvolta una stimolazione di tipo uditivo, cioè percepiva un suono. Allora si è cominciato a pensare che, sottoponendo l'organismo a una corrente elettrica opportunamente dosata naturalmente, potessimo ottenere una stimolazione del nervo acustico, e così infatti è. E negli anni 70, 1970, l'idea geniale di Bill House è quella di mettere un piccolo stimolatore appoggiato all'interno dell'orecchio, per la precisione in corrispondenza della finestra rotonda, erogare
la finestra rotonda cos'è?
La finestra rotonda è una zona dell'orecchio interno molto vicina al nervo acustico, quindi stiamo parlando dell'orecchio al di là della membrana timpanica, all'interno, e mettendo questa piccola pallina, questo elettrodo nell'orecchio e provando ad erogare delle correnti, il paziente diceva: io ho una sensazione uditiva. Questa è l'idea geniale, poi viene mano a mano elaborata in maniera sempre più raffinata. Il primo impianto viene fatto qualche anno dopo e stiamo parlando di un impianto per l'appunto monocanale, cioè un unico elettrodo, fino a poi a elaborare gli impianti multicanale. In Italia in particolare il primo viene messo nel 1982 a Trento, quindi qui vicino. L'equipe che lo mette sono un insieme di otorini che lavorano, sì, grazie, che lavorano insieme, tra i quali c'è proprio anche il dottor Beltrame, mettono questo primo impianto e constatano che funziona. Nell'84, sempre in Europa, in Germania, il professor Lehnert comincia a mettere i primi impianti multicanale, che sono una tecnologia australiana, ma hanno un'ampia diffusione proprio in Europa, e dopo aver impiantato una quarantina di sordi post-verbali, cioè persone che avevano già sentito e che erano diventate sorde successivamente, si rende conto che queste persone sentono in modo molto simile a prima. E quindi prende il coraggio di cominciare a farlo sui piccolini. Da lì poi la diffusione notevole dello strumento. Adesso al mondo ci sono circa 50.000 impiantati, noi lo mettiamo dal 1992 e siamo stati uno dei centri trainanti in Italia, però attualmente sul territorio nazionale i centri sono veramente tanti ed è diventata una routine. Parlo di sordità gravi e profonde, naturalmente.
Quando lei dice piccolini, qui cosa intende? Che età?
Intorno ai 12 mesi sono i più piccoli. Bisogna essere certi della diagnosi. Noi non vogliamo impiantare un bambino che sembra sordo ma in realtà è udente, quindi bisogna essere certi della diagnosi, dell'entità della perdita, e anche avergli dato tempo di crescere un pochino, anche se per fortuna l'orecchio alla nascita ha già le dimensioni dell'adulto, quindi può essere impiantato teoricamente anche alla nascita, però il cranio è ancora piccolino e allora si aspetta intorno ai 12 mesi.
E che cosa succede in seguito all'intervento chirurgico? Cioè quali sono le fasi dell'impiantazione?
Allora, l'impianto, abbiamo detto, è uno strumento duplice. La parte interna viene messa con un intervento chirurgico in anestesia generale. È un filo che reca degli elettrodi, viene infilato nella chiocciola. La chiocciola sarebbe la parte del corpo nostro che fa entrare i suoni, la parte nobile dell'orecchio. In questo caso è malata e quindi noi dobbiamo utilizzarla stavolta solo come un contenitore. Guarda caso sembra una lumachina, è di osso, è cava all'interno e quindi è perfetta per infilarci questo elettrodo, che poi resta stabile. Ma che cosa fa la chiocciola? È molto legata al nervo acustico, pertanto se io stimolo la chiocciola, stimolo anche il nervo. Allora nel mettere l'impianto non mi importa più se funziona o no, anzi il paziente senz'altro ha una chiocciola che non funziona. Allora distruggo anche quel po' di udito che ci poteva essere residuo, infilo l'elettrodo nella chiocciola e da quel momento in poi stimolo direttamente il nervo acustico. Mi ci vuole circa 4 settimane dopo l'intervento per avere la guarigione completa della pelle, dopodiché finalmente metto anche la parte esterna, il processore del linguaggio cosiddetto, quello che sembra una protesi acustica ma che invece è puramente un microfono e un piccolo computer che prende i suoni, le parole che io dico, le lavora in modo opportuno e manda all'interno i messaggi a questo elettrodo nella chiocciola di come dovrà stimolare il nervo. Quindi mi ci vogliono 4 settimane per accenderlo e da lì inizia la mia vita uditiva, nel momento in cui accendo il processore esterno. A questo punto dovrò fare questi cosiddetti mappaggi, cioè lavorare il processore, programmarlo in modo opportuno per quel paziente, cosa che in un piccolo di 12 mesi è piuttosto difficile, devo dire, e seguirlo poi periodicamente per fare quegli aggiustamenti che si possono dover fare magari una volta all'anno.
Si può rompere l'impianto oppure si può togliere?
Certo, purtroppo, come ogni elettrodomestico, si rompe. Può rompersi spontaneamente, come fanno le nostre lavatrici, oppure può rompersi anche in modo traumatico, per esempio in un incidente che comunque avrebbe dato magari un trauma importante anche al cranio. In tal caso si può senz'altro estrarlo e metterne un altro. Non vi saprei dire quante volte, attualmente al mondo 3 volte consecutive nello stesso orecchio nelle varie casistiche, per i motivi più strani. E si vede che questo è ancora possibile. Quindi noi non possiamo garantire a vita un impianto, perché come tutte le cose create dall'uomo, a parte le piramidi, hanno sempre una vita abbastanza limitata, ma sappiamo già con una certa tranquillità che il bambino operato oggi, quando sarà un uomo di 40 anni, io sarò in pensione, anche qualcuno di voi magari, il bambino potrà avere un impianto cambiato in base alle esigenze del momento.
Lisa Danese, la professoressa Bonfioli parlava di vita uditiva. Ciononostante, se il grosso modo il 50%, 30.000 dei 60.000 sordi che sono rilevati dal censimento dell'Ente Nazionale Sordi continua a utilizzare la lingua dei segni, significa che al di là della vita uditiva c'è anche un'altra dimensione che si riconosce in altro. È una scelta esclusiva quella della lingua dei segni, oppure invece può convivere in una sorta di plurilinguismo con un intervento chirurgico che dà altre possibilità?
Un bambino sordo, se la famiglia decide di seguire la lingua dei segni, non può vivere solo con la lingua dei segni. Sappiamo benissimo che è una comunità minoritaria all'interno di una comunità maggioritaria, che è quella degli udenti, e per integrarsi deve conoscere obbligatoriamente la lingua della maggioranza, che è la lingua verbale. Per cui una prospettiva educativa, diciamo, che valuta il bambino nella sua totalità, è il bilinguismo, cioè proporre al bambino sordo entrambe le modalità di comunicazione, sia quella verbale sia quella visivo-gestuale. Quella verbale per permettere l'integrazione nella comunità degli udenti, ma per poter leggere, per poter comunicare con chi non sa la lingua dei segni, e mentre la lingua dei segni servirà al bambino sordo per sviluppare una coscienza di sé, un'identità di sé. Troverà nelle altre persone sorde persone uguali a lui, e quindi potrà confrontarsi e potrà crescere. Allo stesso tempo, la lingua dei segni permette di conoscere, di conoscere il mondo sin dalla nascita, quando invece aspettando l'impianto cocleare o un altro metodo oralista, occorre arrivare all'anno d'età, e intanto il bambino si è perso un anno di vita, di esperienze e soprattutto di lingua.
Il metodo oralista, forse vale la pena specificarlo, è quello che prevede il recupero almeno parziale delle facoltà uditive e di conseguenza poi la parola, l'espressione verbale.
Sì, il bambino sordo deve assomigliare il più possibile al bambino udente.
La lingua dei segni ha uno status di riconoscimento, parlo dell'Italia, ma anche a livello internazionale, oppure invece non ce l'ha, è recluso all'interno della comunità dei sordi e ci sono invece tentativi di farlo riconoscere come lingua?
Allora, partiamo dalla situazione europea, che è un po' diversa da quella italiana. Allora, in Europa esiste una risoluzione del Parlamento del 1988 che invita gli Stati europei a riconoscere la lingua dei segni come lingua ufficiale, come lingua di una comunità. In Austria, per esempio, già dal 2005, è stata fatta nel 2005 ed è menzionata anche all'interno della Costituzione. In Germania dal 2002, Svezia addirittura dal 1981, Finlandia dal 95, e quindi in Europa parliamo di una tendenza al riconoscimento della lingua dei segni, ad un'approvazione anche della lingua dei segni come lingua naturale delle persone sorde, quindi e di conseguenza riconosce la persona sorda come un'entità e non come un non udente. L'Italia bisogna fare un discorso a parte, in quanto non è ancora stata riconosciuta lingua ufficiale delle persone sorde. Da diversi anni è in atto una battaglia da parte dell'Ente Nazionale Sordi, che è l'ente di riferimento della comunità sorda. Vengono fatte manifestazioni anche in piazza per chiedere il riconoscimento. Addirittura qualche anno fa un atleta sordo e uno senatore hanno scalato il Monte Rosa per mettere in risalto questa richiesta. Non sono stati ascoltati. Le motivazioni possono essere di due tipi. Uno dal punto di vista culturale, in quanto occorre una certa sensibilità. Per riconoscere la lingua dei segni occorre porre attenzione ai bisogni di ai bisogni particolari di queste persone, riconoscerne le esigenze quotidiane, i bisogni comunicativi, e da un punto di vista anche economico. Cioè, il punto di vista economico, perché la lingua, riconoscere una lingua, una lingua ufficiale di una minoranza significa dover garantire dei servizi, dover garantire l'accessibilità delle persone sorde alle informazioni, e quindi vuol dire garantire sempre servizi di interpretariato, servizi, non so, di senotipia, eccetera. E questo occorre, per far questo occorre investire soldi.
Forse vale la pena ricordare che, per esempio, il sistema educativo, se non con l'eccezione di alcuni casi fortunati di esperimenti che hanno previsto l'introduzione della lingua dei segni, di fatto non prevede. Ci sono un paio di TG sulle reti nazionali che vengono tradotti in lingua dei segni, però non è un obbligo, non è una previsto per legge, insomma.
No, anche perché l'Italia ha abbastanza una storia oralista. Nel 1881 a Milano, nel congresso internazionale, è stato sancito il divieto di utilizzare la lingua dei segni nell'educazione dei bambini sordi e anche nelle comunicazioni tra gli stessi sordi. Quindi alla fine la lingua dei segni è diventata clandestina, diciamo, nell'ufficialità non poteva essere utilizzata, sebbene i sordi continuassero a utilizzarla, ed è arrivata fino a noi grazie a questo.
Lisa Danese, con la lingua dei segni si può dire tutto?
Sì, fino a qualche decennio fa si pensava che la LIS fosse povera, perché non si pensava che con la LIS si potesse parlare solo di cose concrete, di situazioni concrete, mentre in realtà si può benissimo astrarre. A me vengono in mente le poesie, i molti attori sordi, di cui abbiamo Antonio, oppure i poeti.
Poi sarò curiosa di chiedere ad Antonio un paio di cose, ma abbiamo tempo dopo. L'ultima domanda, invece, prima della seconda pausa artistica, del secondo intermezzo artistico, va alla dottoressa Bonfioli. Volevo chiederle: ha mai avuto casi di famiglie dove entrambi i genitori fossero sordi e decidessero di far impiantare il bambino?
Sì, e adesso qua bisogna dire qualcosa. Intanto il giudice Falcone diceva che si può dire tutto anche con gli occhi in Sicilia, e questo bisogna tenerne conto, perché in realtà teniamo presente invece che su tutto il territorio nazionale e in tutto il mondo la maggioranza delle persone parla una lingua. L'altra considerazione che facciamo, sempre partendo dal presupposto che stiamo parlando di famiglie di udenti che hanno bambini sordi, perché di coloro che sono segnanti e hanno dei figli segnanti non c'è dubbio che lo spirito è quello di mantenere questa caratteristica, ma sono la minoranza però. Nelle famiglie di udenti con figli sordi non è affatto percepito come uno stato identificativo, ma è percepito come una disgrazia. E questo vale per la maggioranza dei pazienti. Ecco, allora un'altra cosa bisogna dire ancora, che il bambino impiantato intorno ai 2-3 anni di vita va a scuola normale senza insegnanti di sostegno, si esprime con un linguaggio forbito e non inferiore per lessico, per qualità di articolazione della voce e per proprio capacità comunicativa verbale ai suoi pari udenti, e cioè è inserito nella società in maniera quasi normale, salvo che a sera, togliendo il processore, rimane comunque un sordo. Quindi non possiamo dire che l'impianto è un miracolo. Però possiamo dire che con l'impianto cocleare il bambino viene rieducato in modo quasi normale. Se per normale intendiamo qualcosa di piacevole sempre, perché sempre da questo partiamo. Allora a questo punto dobbiamo dire che ci sono addirittura famiglie di sordi che decidono di impiantare i loro figli. È quasi un disastro annunciato, devo dire, perché per avere comunque il vantaggio dell'impianto, e anche questo è importante che sia chiarito, è necessario sfruttare questo canale uditivo. Io non faccio un impianto per segnare dopo, posso segnare direttamente. Il bilinguismo è un'utopia e non esiste affatto. Allora, il sordo che nasce sordo in una famiglia di udenti viene avviato, per esempio, all'impianto cocleare se è un sordo profondo, con lo scopo di farlo sentire. Allora, lei vede che noi abbiamo delle posizioni diametralmente opposte e siamo qui apposta. Ecco.
Siamo anche in una terra dove le posizioni diametralmente opposte sono costantemente in confronto, quindi può essere...
Mi premeva di sottolineare questo. Nelle famiglie di sordi dove c'è un bambino rieducato con l'impianto, i risultati sono inferiori rispetto a quello che ci possiamo aspettare con un bambino che viene rieducato poi con l'allenamento acustico puro, senza segnare. E questa è una realtà e non c'è niente da fare.
Io sospenderei un momento in questo climax, lascerei nuovamente spazio ad Antonio e agli ND, dopodiché proseguiamo con il dibattito aperto.
Immondi. Scarpe dalla suola di legno. Nudo, lento. Prono al suolo. Ad ogni momento che potrà essere schiacciato.
Noi la musica l'abbiamo sentita anche nei piedi, oltre che nella musicalità dei gesti. Con l'impianto cocleare la musica si può sentire oppure è tarato per la trasmissione, principalmente per la voce?
Questo genere di musica, che è prevalentemente ritmata, e cioè rende conto della prosodia più che della melodia, sì, ma la musica tradizionale melodica molto meno, in quanto l'impianto è codificato per il linguaggio.
Io voglio solo togliermi una curiosità, poi apriamo a eventuali domande, commenti. Del pubblico, quanti di voi segnano in lingua dei segni italiana? Ah, sordi e non, chi segna, chi conosce la lingua dei segni italiana? E chi quella in lingua tedesca? Era una curiosità. Questo anche mi chiedevo, differisce profondamente la lingua dei segni italiana da quella tedesca?
Sì, come due lingue verbali. Certo, la lingua dei segni italiana ha una sua sintassi, un suo lessico con determinati segni. La lingua dei segni tedesca avrà un'altra sintassi e altri segni.
Vogliamo dire che come istituto state lavorando ad un dizionario da anni oramai?
Sì, nel 2004 è stato sviluppato il primo prototipo dizionario elettronico bilingue lingua dei segni italiana-italiano, con la definizione in lingua dei segni italiana dei segni, definizione e esempio in lingua dei segni italiana, più italiano.
Domande, commenti dal pubblico? È sufficiente che mi facciate un cenno e vi raggiungo. C'è qualcuno? Qui abbiamo un caso che secondo me vuole essere raccontato.
No, insomma. No, io sono il padre di una signorina che da oltre 8 anni adesso porta l'impianto cocleare, e ho visto che ha fatto tanti miglioramenti nell'ultimo tempo, specialmente con l'aiuto dei professionisti, maestre e così via, e anche la scuola è arrivata fino alla maturità. E io posso solo consigliare questa cosa, che almeno per noi è stata una bella esperienza.
Daniela, tu dove lavori?
Non mi ha detto?
Dove lavori?
Lavoro qua, biblioteca.
In biblioteca. Ecco, questo era soltanto un esempio. C'è qualche altra domanda, qualche altra cosa che volete chiedere alle nostre ospiti? Siete un po' nella penombra, ma vi vedo, altrimenti io ne ho così di domande da fare, però secondo me ce ne sono anche nel pubblico. Possibile? Eccola là, lo sapevo, arrivo.
Io vorrei sapere se il limite circa la possibilità di ascoltare la musica con l'impianto è di tipo tecnico o è proprio impossibile eventualmente aggiungere anche in futuro la possibilità di ascoltare la musica, visto che è una cosa così bella, e
dunque,
anche se comunque qualcuno c'è riuscito comunque a esprimerla.
Sì, i processori attualmente hanno delle migliorie, chiamiamole ogni tot di anni, in termini di codifica, che stanno disperatamente cercando di rendere la pienezza della melodia. Per il momento ancora non è così, però le faccio un esempio semplice. I pazienti, ricorriamo sempre a coloro che hanno già sentito e che quindi ci raccontano com'è l'esperienza con l'impianto. Ci sono persone, magari persone di 40 anni che sono sorde da 20 anni e che ricordano le canzoni di Lucio Battisti. Quando le risentono con l'impianto, una volta riacquistato l'udito, tra virgolette, con questo sistema, le ritrovano leggermente diverse, cioè non ne hanno la percezione piacevole che avevano prima, ma non è che non si può ascoltare la musica. La musica ritmata di questo tipo si può ascoltare tranquillamente. La speranza è senz'altro quella di riuscire ad ascoltarla. Lo sforzo dei costruttori attuali è nei termini proprio di questo tipo di messaggio, perché il messaggio verbale è, direi, codificato già molto bene. Allora tentano per l'appunto di regalare al sordo anche questo genere di esperienza uditiva.
E mentre si prepara la prossima domanda, chiedo una cosa io a Lisa Danese. giusto perché l'abbiamo messa come domanda anche nel testo di presentazione sul programma, quindi adesso dobbiamo dare una risposta. No, si diceva della possibilità di mettere comunque a disposizione più strumenti. Abbiamo visto che ci sono delle posizioni più radicali per cui considerano una via, nello specifico quella dei segni, come destinata a scomparire o comunque a rimanere da stampella rispetto ad una via preferenziale. In realtà però, appunto, ci sono anche lingue, chiamiamole minoritarie, così come esistono tra le lingue verbali, che offrono qualche ulteriore veicolo. Tra le varie voci che abbiamo citato c'è il cued speech. Di cosa si tratta? Ha a che vedere con la lingua dei segni oppure è un altro strumento?
No, non ha a che fare con la lingua dei segni, è semplicemente una forma di accompagnamento al verbale per quei fonemi che nel parlato risultano confusi. Quindi mentre l'oratore parla, avvicina alla bocca la mano e fa dei segni per enfatizzare questi fonemi che possono rimanere confusi. Però comunque sempre riabilitazione orale.
Okay. Mentre la lingua dei segni si basa su un alfabeto?
Allora, esiste l'alfabeto, l'alfabeto manuale e la dattilologia, ma viene utilizzata principalmente per i nomi propri o per i nomi che non hanno ancora un segno, a cui non è stato affibbiato ancora un segno. Per il resto esistono dei segni per identificare qualsiasi oggetto e qualsiasi concetto. Come una lingua normale si evolve nel tempo, quindi esistono dei neologismi che prima non esistevano, esistono delle evoluzioni fonologiche dovute alla tecnologia, dovute anche per economia. Boh, a me viene in mente una volta, per esempio, il segno per Padova, per la città di Padova, era questo e richiamava il cappuccio del santo di Sant'Antonio. Nel tempo i sordi hanno ritenuto che fosse poco economico e era uno spreco non era economico, e quindi hanno spostato il movimento da vicino al collo ad avanti. Padova. Oppure ci sono neologismi come chattare, però questo devo chiedere a loro perché io non so. Ok. Contatto messenger, ok. Oppure tipo faxare.
Questo è un problema grosso anche del ladino. Peraltro cogliamo l'occasione per ringraziare Agustin Crafonara, che è uno dei due tecnici, insieme a Fabio Dalvit, che stasera stanno facendo un grande sforzo per coordinare tutte le forze. Lui è ladino e anche in ladino i neologismi sono un casino, vero? Credo di sì. Altre domande? Su via. Possibile? Coraggio. Niente, allora chiedo anch'io un'altra cosa ancora, dopodiché lasciamo spazio all'arte, che pare convincere di più. Quali sono le istituzioni, lo chiedo a entrambe, quali sono le istituzioni di riferimento? Allora, per quanto riguarda la chirurgia, prima, chiacchierando un po' prima dell'apertura del Science Cafe, si diceva che sembra esserci per quanto oramai gli impianti si impiantino in tutta Italia, sembra esserci una densità geografica particolarmente rilevante nel Veneto, Rovereto, Trento, e ci ha spiegato appunto che il primo impianto è stato effettivamente impiantato a Trento, di conseguenza. Però come riferimento a livello internazionale oggi come siamo messi? Esistono scambi, sia collaborazione, convegni? Com'è la vita, diciamo, nell'ambito della otorinolaringoiatria per quanto riguarda gli impianti cocleari?
In Italia i centri trainanti furono essenzialmente Rovereto, Venezia e Varese all'inizio della storia dell'impianto cocleare in Italia. Attualmente ci sono moltissimi centri, voi qui avete anche un centro importante col dottor Streitberger, che lavora a Merano, che ha fatto tanti impianti e è senz'altro un esperto di questo campo. Quindi attualmente troverà la chirurgia degli impianti cocleari in tutti i centri principali d'Italia, che è una chirurgia solidamente ad impianto otto chirurgico, quindi è realizzata nei centri dove viene operato l'orecchio. Come per tutte le chirurgie, la collaborazione fra i centri è molto importante, molto spesso ci sono dei centri di riferimento, il dottor Beltrame per esempio, che attua una chirurgia molto raffinata anche nel campo delle malformazioni o dei casi difficili, riceve casi da tutti i centri d'Italia e anche d'Europa, e anche numerosi centri importanti in Europa, quali quello di Nottingham, di Friburgo, di Hannover, sono centri storici che mantengono le loro grandi casistiche. Però è una chirurgia che è destinata a diffondersi sempre di più.
Capillarmente. Dal punto di vista invece dello studio della lingua dei segni, ma anche e soprattutto della rappresentanza della lingua dei segni, perdonami il gioco di parole, del dar voce anche presso la comunità degli udenti a chi ritiene un diritto potersi esprimere attraverso questa lingua, invece quali sono le istituzioni di riferimento ed esiste una rete anche internazionale magari per farsi forte delle esperienze di quei paesi che sono già riusciti ad ottenere dei risultati?
In Italia i sordi afferiscono all'Ente Nazionale Sordi, nato nel 1932, ma riconosciuto 10 anni dopo, che ha la mission di tutelare e di rappresentare i diritti dei sordi. Ma per i sordi il LENS non è solamente un'istituzione, ma rappresenta un punto di riferimento, un punto di incontro tra di loro, per confrontarsi, per scambiarsi le opinioni. Infatti i sordi passano i fine settimana, diciamo, al circolo ENS, a giocare a carte, organizzano feste, poi organizzano anche corsi di pittura, per esempio, corsi di teatro. È il loro punto di ritrovo. Quindi, quando l'ENS di una provincia organizza un evento, avverte tutti gli altri ENS, le altre sezioni dell'ENS, e accorrono tutti perché, non avendo molte occasioni per ritrovarsi, questi eventi sono fondamentali. A livello internazionale sì, ci sono alcune associazioni che hanno sempre il compito di tutelare i diritti dei sordi.
Chiedo l'ultima volta, mi rendo conto che magari mettere in gioco il proprio personale può essere non gradevole di fronte a tante persone, quindi non insisto più di tanto. Ci sono ancora interventi? Qualcuno vuole forse raccontare qualcosa o chiedere qualcosa semplicemente? Direi che va bene così. Allora io vi ricordo alcune cose molto tecniche, sono altre informazioni di servizio, dopodiché lascerei spazio nuovamente all'ultima parte artistica musicalis, come l'abbiamo chiamata nella nostra presentazione. Le nostre ospiti saranno ancora a disposizione, in verità la dottoressa Bonfioli per breve, perché domani mattina ha un intervento di buonissima ora e deve rientrare, e quindi la liberiamo quanto prima. Lisa Danesi invece sarà qui a vostra disposizione, quindi potete continuare a farle domande anche a microfoni spenti. Le informazioni che volevo darvi, alcune sono ripetizioni, il fatto che fotografie, podcast, le video interviste che gireremo tra poco saranno disponibili sul sito, che è http://tower.eurac.edu, dai prossimi giorni, non posso dire quando, sennò le colleghe mi uccidono. E l'altra cosa è appunto ricordarvi l'appuntamento in radio sabato mattina alle 11:45 per una sintesi sulle frequenze di Radio Tantem 98.4 qui da Bolzano, una sintesi di una mezz'oretta, e in serata alle 21:30 verrà mandato in onda invece per intero il DJ set. Adesso infatti avremo questo momento ancora artistico, a seguito del quale vorrei lasciare la parola a Antonio ed agli ND per, come vi ha promesso all'inizio, per poter raccontare e spiegare quello che è un esperimento che questa sera abbiamo ospitato. È la prima volta che questa performance artistica ha luogo e abbiamo voluto aspettare appunto la fine per spiegarvi come è nata l'idea così originale di unire due arti così distanti, anche apparentemente distanti tra loro. Vi ricordo inoltre i cartoncini e prima ancora, stavo quasi dimenticando, ma solo perché questa sera lui ha dimenticato i colori e quindi era tutto in bianco e nero, noi qui abbiamo alcune cose da mostrare, poi potete vederle perché saranno appese sulla flip chart sul pianerottolo, e sono le illustrazioni di questa sera. Allora, la prima, ci sono questi due signori con... Non è una carabina, vero? Com'è che si chiama? È una carabina. È una lupara sulle spalle, con tanto di coppole in testa, e dicono, ti posso assicurare, Turiddu, che alcuni neanche con l'impianto cocleare sentono qualcosa e muti rimangono. Questo è piuttosto macabra. un altro, qui ci sono due signore tutte in tiro, tutte eleganti, e invece un ragazzo un pochettino più... un pochettino più sportivo, e una signora chiede, ma suo figlio è sordo, scusi? E l'altra signora reagisce, no, è solo iPod acusia. Ecco, e questo forse è un rischio per gli alti volumi. Qui invece ci sono due chiocciole, due lumache, e una delle due dice all'altra, ti dirò, questo intervento sulla chiocciola non mi sembra una robetta da poco. Quindi chiocciolo occupato o meno. E qua invece abbiamo due monaci. Sono due monaci che guardano ad una torre con un... Ah no, il Papa, scusa. È il Papa che dà la benedizione. Questo è San Pietro, è giusto? È vero. Allora il colonnato del Bernini, e uno dei due fa all'altro, non si sta sbracciando un po' troppo per la benedizione? No, sta facendo un saluto ai non udenti. Questa te la posso rubare? Prima... Ah, no, ne hai un'altra sotto. Aspetta. Rudy questa sera è super produttivo. Allora, qui ci sono due signori, uno in camicia e l'altro con un braccio fasciato, e quello non... ammaccato dice a quell'altro. Ok, non ti ho detto di andarci piano con l'italiano le prime volte che ti sloghi? E sotto il commento è, non tutte le lingue sono uguali, gli italiani gesticolano molto, si sa. E quindi si capisce che questo ha ecceduto nello spiegarsi a segni. Ecco, allora, ecco un'altra cosa che invece stavo dimenticando. Sì, scusa.
Volevo solamente fare una domanda e poi volevo solamente una risposta breve alla dottoressa. È chiaro che io non sono favorevole all'impianto. Perché accetto la mia sordità, accetto il fatto di essere sordo, sono orgoglioso, sono contento, segno, perciò non ho nessun problema. Però tutto si può risolvere con un confronto, con una collaborazione, e perciò voglio chiederle una cosa. È possibile... far impiantare un bambino a partire dai 12 mesi, lei ha detto, però 12 mesi significa che il bambino sta crescendo, cambierà, il fatto di impiantarlo a 12 mesi dà una garanzia per, come fa a dare una garanzia perfetta che potrà svilupparsi normalmente? Cioè, è possibile che ci sia un difetto? Lei mi ha detto prima, per esempio, che la lavatrice si può rompere, però io sono un essere umano, ho una pelle, ho una sensibilità, e dunque mi dà l'impressione che come si può dare questa garanzia che l'impianto possa funzionare correttamente al 100%?
Non c'è nessuna garanzia. Non c'è nessuna garanzia. Nel 99,9% funziona. E lo sappiamo adesso con alle spalle 20 anni di chirurgia. Pertanto, i bambini operati da piccoli, entro i 3-4 anni di età, che sono stati operati 20 anni fa, oggi parlano normalmente e parlano al telefono anche, cioè sentono senza guardare le labbra. Può capitare che l'impianto si rompa, purtroppo, però abbiamo visto che può essere tolto e rimesso. Certo, lo scotto da pagare è il doppio intervento.
è a posto.
Ok, scusate. E scusi se intervengo nuovamente. Però il fatto, cioè, non c'è garanzia. Cioè, significa che nel mondo no, molti sordi non sanno e pensano, oh, un figlio che sta bene, è sano, e poi alla fine si bloccano perché scoprono che il bambino è sordo. Significa che i medici provano a dare una soluzione, però può essere che ci sia, come potete dire che effettivamente poi non ci sia un risultato diverso? Perché se il bambino è sordo e ha il canale visivo, significa che gli udenti hanno come canale l'orecchio, mentre i sordi hanno come canale la vista. Perciò significa che fino a 8-9 anni può essere inserito a scuola, può essere riabilitato e dargli un metodo adatto come agli udenti. Quale potrebbe essere il metodo adatto per i sordi? Il metodo visivo. Per esempio a scuola nella legge 104 chiaramente dice che c'è l'assistenza per l'integrazione, c'è il supporto di un insegnante di sostegno, la legge lo dice chiaramente. Significa che se i genitori sordi hanno a disposizione l'insegnante di sostegno, un interprete, eccetera, significa che dà la possibilità anche al bambino sordo di poter segnare e senza dover sperimentare direttamente sulla sua pelle un tipo di shock di questo tipo. Lei come può per forza obbligare un sordo per forza a impiantarlo? Cioè è una cosa molto delicata.
Ma l'impianto non è affatto obbligatorio. L'impianto non è affatto obbligatorio, è facoltativo. Si può scegliere se far segnare il bambino o se dargli l'impianto e avere la probabilità altissima che all'età di 10 anni sia a scuola senza insegnanti di sostegno, senta quello che gli viene detto e parli normalmente, e ognuno sceglie quello che vuole.
L'ultimo intervento forse, poi continuiamo direi.
No, un'ultima. Sì, però non voglio nemmeno dire che, cioè non voglio che qualcuno possa pretendere e che sviolini il fatto che poi ci sia anche effettivamente una perdita effettivamente anche della lingua dei segni da questo punto di vista.
Certo che c'è la perdita della lingua dei segni, esattamente.
Quello che mi sembra chiaro da...
No. Ripeto, scusa. Sì, forse questo termine che lei ha usato di obbligare o pretendere un po' meglio allo stimolo o al fatto di impiantare tutti i bambini sordi, c'è cioè questa concentrazione esagerata sull'orecchio, si dimentica il fatto che c'è una persona, c'è una cultura e c'è un rispetto, una forma di questo individuo. Cioè bisogna anche cercare di vedere l'individuo nella sua totalità, non solo nell'orecchio.
Dottoressa, un attimo che così segna e poi può rispondere. Quello che mi sembra chiarissimo è che senz'altro per garantire la pluralità di espressioni, e questa sera un caso sia di interpretazioni della stessa problematica ma anche di vie di comunicazione, è che serve tantissime risorse servono sia in termini di tempo che in termini di investimenti. Dottoressa forse voleva rispondere ancora?
Certo.
E poi magari lasciamo questa discussione anche a un secondo momento.
Ecco.
Se no ci avvitiamo.
Lei capisce che non è affatto obbligatorio, i pazienti non vengono prelevati dalla strada, chi vuole viene in ospedale e fa l'impianto cocleare. Certamente chi fa l'impianto cocleare non segnerà, quindi se aumenteranno gli impianti cocleari diminuiranno i segnanti. Siccome è una questione facoltativa, vincerà il numero maggiore, se dobbiamo metterla come una battaglia.
cosa che non mi sembra forse il caso di fare, men che meno questa sera, anzi spazio si voleva lasciare all'espressione della cultura, anche della comunità dei sordi che hanno scelto di utilizzare la lingua dei segni sia come strumento di comunicazione ma anche come strumento di espressione artistica. Quindi io torno a rilanciare questa fase conclusiva. Vi ricordo anche un'altra cosa, visto che questa sera il cielo è clemente, sulla cima della torre, per chi vorrà, penso possibilmente in silenzio, perché secondo me si osservano meglio, c'è la possibilità di sfruttare i telescopi dell'Associazione Galileo Galilei. C'è lassù peraltro anche un addetto, un esperto, che vi aiuterà a interpretare, a leggere le stelle. Io non riesco a vederne, però probabilmente con i telescopi si riuscirà, quindi chi poi volesse può salire e dare uno sguardo anche al cielo. Ho dimenticato ancora qualcosa? Direi di no. Lascerei quindi, forse Lisa tu a posto così, lascerei libere le due ospiti, le ringrazio ancora. Lascio lo spazio ancora ad Antonio Pellegrino e agli ND per questa fase finale, dopodiché chiederei a loro se hanno voglia di spiegarci quello che è l'esperimento che ci hanno mostrato questa sera, e poi chiuderemo la serata, oltre che bevendo qualcosa insieme, chiacchierando in terrazza, anche ascoltando la musica che Alien D continuerà a proporci assieme ai Nido Sound, che sono invece una formazione, gruppo, non so quale sia il termine giusto per definirli, qua di Bolzano. Grazie, vi ricordo ancora gli appuntamenti in radio e sul sito online. Thank you.
Questo è il grande limite mio. Non suo. Lui parla, segna, fa la musica, fa tutto.
Buonasera a tutti, ciao a tutti. Grazie, grazie che siete venuti a vedermi. E la mia esperienza personale comincia nel 96. Era uno spettacolo teatrale all'interno dell'Istituto Magarotto di Padova. E la mia vita precedente teatro non l'avevo mai fatto e poi ho provato a partecipare insomma a questa situazione e l'ho presa un po' come una forma di gioco, di divertimento personale, non era una passione vera e propria. Poi nel 96-97 ho cominciato a lavorare, a fare esercizio e è iniziata un po' una direzione di vita diversa, un'identità un po' diversa. Avevo 18 anni, insomma, il teatro mi ha dato, mi è diventata quasi una droga, diciamo. E ho continuato fino al 2000. Più o meno in questo periodo, e ho fatto spettacoli di teatro, ho lavorato molto, e con tre principali tipi di spettacolo, nel 96, nel 98 e poi nel 2000. Nel 96 il titolo era Che non me ne frega niente. Il secondo erano Prove di volo, e il terzo Oltre. Questi tre tipi di spettacolo. Allora, il primo era un gruppo di 100 sordi e il direttore era udente, ha voluto fare questa prova con il gruppo e questo dirigente all'epoca aveva 18 anni pure lui, aveva questa passione per i segni e ha voluto ricordarsi insomma dei sordi in questo modo, in questa occasione, con questo spettacolo ci ha dato la possibilità, ci ha insegnato molto e ad esempio delle tecniche di espressione corporea, e questo spettacolo era un po' misto, ognuno faceva delle performance diverse. Poi l'esperienza è cresciuta e con esperienze di volo le tecniche sono un po' migliorate. Ad esempio, avevo l'impersonamento e si spiega con la vita del parlato, cosa. Beh, ad esempio, vi faccio un esempio. Dicono di un uccellino che vuole cercare di diventare re, c'è un po' una lotta, un gruppo con dei caratteri diversi, ci sono alcuni che sono avari, altri sono un po' snob, altri sono più generosi, altri sono un po' lavativi, eccetera. All'improvviso arriva un uccellino un po' con una lupupa con la cresta e dice loro: ma cercate un re, dovete prima fare le prove di volo. Ah, allora tutti cercano di trovare un posto in cui provare. Alla fine il gruppo fanno un viaggio lunghissimo, sono affamati, fanno un percorso lungo, alla fine arrivano a un castello e non trovano un re, trovano uno specchio. Ma cosa significa? Significa che il re sono io stesso, cioè lo specchio quando mi vedo. Il terzo spettacolo c'erano sei sordi e tre udenti e tre direttori, e quel titolo era tre sordi, tre udenti. Per questo tipo di esperienza è andata molto meglio, perché le tecniche di recitazione erano più avanzate. Il gruppo però poi si è sciolto, ognuno ha continuato la sua vita lavorativa, le mamme sono andate, seguivano i figli, chi all'università, eccetera. Però io sentivo questa curiosità, questa ricerca di questa esperienza nuova, e ho provato a seguire un percorso anche con un corso di ballo in cui c'erano dei sordi. E con questa occasione ho cercato di sfruttare delle tecniche per quanto riguarda il ritmo corporeo, per sentire la musica. E un giorno ho provato a improvvisare. C'era un pubblico in centro a Padova e bastava sentire un po'. Io non avevo mai sentito la musica, mi hanno dato il via e io da solo ho messo un CD in cui c'era un ballo, ho inserito questo CD, e l'insegnante non sapeva come collegarsi a questo tipo di musica. Io ho fatto una ricerca di tipo musicale, poi una ricerca legata all'improvvisazione, come ad esempio quello che abbiamo fatto insieme adesso. Non abbiamo preparato prima, l'abbiamo improvvisato al momento, lui non sapeva il movimento, non abbiamo preparato nulla, è stata improvvisata al momento. Perciò l'improvvisazione e la musica, siamo arrivati a formare un gruppo musicale, i Mala Z.
Antonio, e quando hai conosciuto...
Aspetta.
Invece quando è arrivato l'incontro, era nello stesso periodo? L'incontro con Davide?
Era in un periodo diverso. Mm-hmm. C'era il gruppo dei Mala Z, circa... Questo gruppo dei Mala Z era dalla Sicilia e poi loro componevano musica. E poi successivamente al Music Visa a Reggio Calabria ho conosciuto Davide e ho visto che lui faceva beatboxing e ho provato a chiedere. Quella sera l'ho visto, il giorno dopo gli ho chiesto se potevamo fare qualcosa assieme e lui al momento è rimasto un po' scioccato, come dobbiamo fare delle prove, ma come... Allora gli ho spiegato, lui mi ha visto e lui era libero di fare la sua musica vocale come sempre, e io ovviamente ero un po' scioccato, eravamo giù a Reggio Calabria l'anno scorso, giusto? Sì. L'anno scorso, a luglio, e io ho provato a segnare allo stesso modo come avete visto adesso, seguendo un po', e ho visto che ai sordi piaceva, era molto adatto, perciò abbiamo deciso di lavorare assieme.
Allora, l'esperienza per me, allora, parto dal presupposto per cui io ho fatto della voce un'arma musicale e non verbale, quindi una cosa molto legata al ritmo. Infatti so parlare poco, non sono bravo a parlare, sono più bravo a fare la musica, non fateci caso. E la prima cosa che mi ha colpito dei sordi e della LIS è la ritmicità in cui si muovono, con cui si muovono, anche scollegandoli dalla musica. Guardare la LIS è molto ritmico, molto legato a gesti veloci e ritmati. E da quel momento mi sono reso conto che effettivamente si poteva fare l'idea di mettere in musica una rappresentazione artistica di un sordo, che è quello che è successo. Come con lui l'ho fatto con poeti, dando dei suoni a quello che segnavano. Esempio, l'orologio, una poesia che si chiama L'orologio di Rosaria Giuranna. Faccio il conto del faccio i rumori, il ticchettio dell'orologio e metto in suono quello che lei sta segnando. Con Antonio è semplice perché lui non si sa come faccia esattamente a tenere il ritmo con questa.
Ok, E proprio per quanto riguarda la poesia dell'orologio, questa poetessa la conoscete? Giuranna? La conoscete? Abita a Verona, è una poetessa sorda, la prima poetessa sorda che c'è stata, e ha un fratello che è anche lui Giuseppe Giuranna, e sono sorella, fratello e sorella.
Posto?
Sì.
Sì.
E non sono buono, io devo fare musica, non sono
buono. Allora ti lasciamo a quello. E lasciamo al ballo invece Antonio, vi ringraziamo ancora per averci aggiunto anche alcune considerazioni, alcune emozioni, e grazie di nuovo a tutti. O in cima alla torre, aver qualcosa, ricordatevi i cartellini rosa, di segnare il vostro indirizzo, indirizzo mail e tutto. Grazie, ci vediamo mercoledì prossimo, il 16, e si parlerà di diritto ambientale, in particolar modo delle differenze tra la tutela ambientale in Europa e in Cina. Grazie.